Modem.
That the Kremlin, meaning Putin and the Russian government, are directing the hacking to influence our election.
Nothing, you know, to be explained by the facts. We have not seen a single fact, a single proof.
Die russischen Ursprungs sind oder mit Meldungen, die, wo wir uns auch mit falschen Informationen zum Teil auseinandersetzen.
Qui a parlé des risques d'une ingérence russe, hein. Il les a cités dans la campagne présidentielle. Il a vraiment enfoncé le clou.
Either this, it's propaganda intended to incite the American people to anger toward Russia for some reason, or our intelligence community is so ignorant and naive that they should all be replaced.
Oppure anche sotto al tavolo, nella dimensione cibernetica, con manovre di spionaggio, rivelazioni di stampa, gran cassa di propaganda. Non la guerra fredda, come alcuni dicono.
Siamo impegnati in una guerra. Questa guerra non si combatte per il momento con uomini armati, ma con le informazioni.
Forse il termine di guerra o di guerra fredda è esagerato, certo è però che la rivalità tra stati occupa anche e apparentemente sempre più il cyberspazio, lo spazio cibernetico passa sempre più dall'uso, dalla manipolazione, dallo sfruttamento di internet e delle sue potenzialità. Buongiorno dalla redazione di Modem, al microfono Franco Cristini, in regia Paola Latorre che ha pure curato la nostra copertina. Il caso, ricordiamolo, è esploso durante le presidenziali americane e continua a far discutere. La Russia si starebbe intromettendo sfacciatamente nelle vicende politiche dei paesi occidentali. Negli Stati Uniti il Cremlino è accusato di aver condizionato l'esito delle recenti elezioni rubando dati al Partito Democratico, dati poi consegnati a WikiLeaks, e mettendo in giro senza troppe reticenze propaganda, disinformazione o un buon numero di quelle che abbiamo ora imparato a definire delle post-verità. L'equazione è nota: se Trump è stato eletto sarebbe anche grazie al Cremlino. Se ne è molto parlato, l'accusa di ingerenza è stata proferita anche dall'ex presidente Barack Obama sulla base di indagini condotte dall'intelligence americana. Se ci ritorniamo oggi è perché dopo le presidenziali americane ora di ingerenza russa si parla in riferimento ad altri paesi, ad altre elezioni importanti anche in Francia, anche in Germania, anche in Olanda. La Russia sarebbe all'opera per incidere sull'esito delle future elezioni, per cercare di avvantaggiare i candidati dei partiti euroscettici, sovranisti o nazionalisti, a cominciare dal Fronte Nazionale di Marine Le Pen, e questo per creare scompiglio tra le opinioni pubbliche. Quanto c'è allora di vero in tutto questo? Quanto di dimostrabile? Ed è lecito parlare, come oramai fanno in molti, di una cyberguerra o quantomeno di una cyberguerra fredda riaccesasi tra Russia e Occidente? Di questo discuteremo con i nostri ospiti che introduco. Lucia Sgueglia, giornalista che abbiamo in linea da Mosca, con noi anche Jacques Beau, esperto di intelligence, e con noi Luciano Bozzo, direttore del Centro di Studi Strategici e Internazionali dell'Università di Firenze. Io saluto tutti, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno.
Ecco, Luciano Bozzo, cominciamo magari con lei, una domanda introduttiva, ma subito per andare al sodo: quanto dobbiamo dare credito all'idea di una Russia particolarmente aggressiva oggi nei confronti delle potenze occidentali? Quanto è credibile l'accusa di ingerenze tramite hackeraggio e disinformazione nelle elezioni americane prima e ora, l'ho detto, in quelle che interessano alcuni importanti paesi europei?
Beh, allora iniziamo col dire che attribuire senza ombra di dubbio un attacco, un hackeraggio quindi, ad uno Stato, agenti di uno Stato, oggi è un'impresa abbastanza ardua per la difficoltà tecnica di realizzare questo genere di indagine e di dare con sicurezza quindi l'attribuzione della responsabilità della medesima a un determinato attore. Ci sono però dei fatti che non possono essere ignorati. Nel luglio scorso del 2016 20.000 più o meno emails sono state sottratte dai server del Democratic National Committee negli Stati Uniti e poi sono state pubblicate da WikiLeaks. Questa situazione è stata particolarmente imbarazzante per il Partito Democratico, perché naturalmente da quelle mails è emerso chiaro come il partito stesso, il Comitato Nazionale Democratico avesse di fatto appoggiato la candidata Clinton e invece non avesse voluto appoggiare, anzi si fosse mosso contro la candidatura di Bernie Sanders. Ora, la difficoltà è quella appunto di capire da chi sia venuto quel tipo di intrusione. Sta di fatto che c'erano già state precedenti intrusioni durante la primavera del 2016, in particolare in aprile, tant'è che il Comitato Nazionale Democratico, il cui poi presidente si è dimesso a seguito dello scandalo, aveva chiesto l'aiuto di una compagnia privata, CrowdStrike, per una compagnia privata specializzata in cyber security, per cercare di capire chi stesse tentando di entrare appunto nei server del partito. E erano state individuate da questa compagnia due intrusioni nei server appunto del Partito Democratico, attribuite da loro a due gruppi, APT28 e APT29. Questi due gruppi sono noti per essere collegati ai servizi di sicurezza, di intelligence, quindi della Federazione Russa. Successivamente la situazione si è ulteriormente complicata, perché c'è stato un privato, diciamo così, un singolo, un individuo, Gakifer 2.0, che ha rivendicato lui l'attacco, l'intrusione condotta ai danni del Partito Democratico, ma sembra che questa sia stata un'azione di disinformazione in qualche modo, perché questo soggetto non è chiaro chi sia o se addirittura esista. E qui si torna al punto di partenza da cui ho preso le mosse, ovvero è molto difficile in casi di intrusioni quali quelle cui ho fatto riferimento stabilire da dove provengano, da chi provengano e per quali interessi siano state condotte. C'è da dire, e chiudo, che Donald Trump ha poi messo del suo per complicare ulteriormente il quadro quando ha pubblicamente chiesto durante la campagna elettorale alla Federazione Russa, all'intelligence della Federazione Russa, di trovare e poi rendere pubbliche quelle famose 30.000 email che erano state cancellate dal server utilizzato dalla Hillary Clinton quando era ancora segretario di Stato. Questo chiaramente ha enfatizzato le dimensioni, la portata dello scandalo e del problema.
Ecco, quindi lei ci dice, riassumendo in pochissime parole, insomma, ci sono delle difficoltà tecniche che rendono una dimostrazione veramente difficile, ma o possibile anche, ma secondo lei comunque un po' di credito all'ipotesi di una Russia attiva in questo senso lo darebbe. Jacques Beau condivide questa analisi.
Buongiorno, sì, condivido una parte dell'analisi. Ovviamente i servizi informazioni di tutto il mondo, inclusi i servizi svizzeri, si interessano a quello che succede in altri paesi, soprattutto in periodo di elezioni. I servizi svizzeri seguono le informazioni in Francia o negli Stati Uniti, dappertutto, per sapere chi sarà il nostro partner o la gente con chi si dovrà parlare nei prossimi anni. E ultimamente sono usciti documenti che hanno fatto vedere che gli americani, la CIA, ha seguito molto molto vicinamente le elezioni del 2012 in Francia, e addirittura sono anche entrati e penetrati nei server dei partiti francesi, e hanno sorvegliato gli email del partito UMP di Sarkozy e anche del partito socialista. Quindi è un'attività normale, diciamo.
Che svolgono tutti i servizi di intelligence.
Esatto,
di tutti i paesi.
Tutti lo fanno, tutti seguono, perché ovviamente si deve sapere a che cosa prepararsi in caso che c'è uno o l'altro che viene eletto. Questa è una prima cosa. Per quello che riguarda la situazione con Trump e l'elezione americana, dobbiamo dire che si tratta quasi esclusivamente di speculazione. Come l'abbiamo detto prima, è molto difficile di sapere chi fa un'intrusione, ma quando si guarda quello che sappiamo sulle intrusioni osservate negli Stati Uniti per il committee del Partito Democratico, lì si vede che si tratta di un'intrusione molto molto primitiva, infatti. Con mezzi e anche software addirittura che non sono neanche aggiornati, come si dice, che sono all'ultimo livello. Quelli che hanno gli hackers che sono entrati nel Partito Democratico hanno usato un software che era vecchio di più di un anno e mezzo. È poco concepibile che un servizio informazioni che vorrebbe rimanere nascosto usa una versione del software che non è la versione la più efficiente o efficace per entrare, per fare questo tipo di lavoro. Ci sono altre cose, anche i gruppi, cosiddetti gruppi, APT28, APT29, sono infatti questi nomi, APT28 e 29, sono nomi che sono stati creati, infatti, non i gruppi, ma il nome, da una ditta, Farai, che è una ditta privata che segue tutto quello che succede in termini di hacking sulla rete. Quindi e loro soppongono che questi gruppi sono collegati ai servizi russi, addirittura l'uno ai servizi di informazioni militari, l'altro ai servizi di sicurezza interna russi. Ma anche questo non è l'attribuzione del nome a questi servizi, non è una supposizione, non c'è niente che lo può confermare in qualsiasi modo. In addizione si potrebbe dire che se un servizio russo, ci sono parecchi servizi russi che fanno parte dell'intelligence community russa, e i servizi che fanno lo spionaggio all'estero non sono i servizi l'FSB, che è un servizio interno, e il servizio militare si preoccupa soprattutto di cose militari, invece c'è un altro servizio che avrebbe le capacità di fare questo tipo di lavoro di esplorazione, diciamo, o di informazione all'estero sul punto di politica, è l'SVR, che infatti non è neanche menzionato dai servizi americani. Quindi si tratta veramente, loro hanno preso i nomi dei gruppi, dei servizi russi più conosciuti e hanno attribuito così i numeri dei gruppi.
Quindi lei dice, in sostanza, in tutto questo bisogna stare attenti, perché da una parte c'è questo problema della difficoltà di attribuire questi attacchi, ma poi c'è anche, dal suo punto di vista, la possibilità che ci sia molta propaganda, non da parte russa, ma magari anche da parte occidentale. Io, prima di proseguire la discussione, vorrei subito mettere sul tavolo un'intervista che Lucia Sgueglia, che è con noi, ci ha consegnato alcuni giorni fa, intervista al giornalista investigativo russo Andrei Soldatov. Lucia Sgueglia, due parole, magari, per dirci chi è questo giornalista.
Sì, Andrei Soldatov è un giovane giornalista investigativo russo, se si può dire giovane, ha 41 anni e lavora sempre in team con la sua collega Irina Borogan. E nel 2000, quindi proprio all'inizio della presidenza Putin, hanno creato questo sito web che si chiama agentura.ru, ed è un sito che monitora i servizi segreti russi, quindi insomma era un esperimento abbastanza senza precedenti. E in questi 16 anni Andrei e Irina sono diventati esperti dei servizi segreti, hanno pubblicato un libro che si chiama The New Nobility, pubblicato prima in inglese e poi molto dopo in russo, perché ovviamente si tratta di un argomento sensibile, e sulla trasformazione dei servizi segreti russi dal KGB all'FSB, quindi proprio su questo. Il secondo libro, che è uscito a settembre, si chiama The Red Web, il web rosso, la lotta tra i dittatori digitali russi e i nuovi rivoluzionari online, che affronta un po' il tema del controllo del russo, del governo, non del governo, sul web, quindi un problema interno, però traccia anche una storia bellissima, devo dire, del controllo sull'informazione dall'epoca sovietica a oggi, di come si è trasformato. Quindi sono pienamente in tema, diciamo, questi due giornalisti. Tra l'altro questo libro, scusate, è stato inserito recentemente dalla rivista Time nei 9 libri, non 10, che bisogna assolutamente leggere oggi per capire la Russia, quindi insomma un libro importante.
Ecco, Soldatov, quindi uno dei, possiamo dirlo, giornalisti tra i più esperti in Russia. A proposito di intelligence, ascoltiamolo, la prima tua domanda era la seguente: a oltre 3 mesi appunto dalle elezioni americane, le polemiche non si spengono sull'hackeraggio della posta elettronica dei democratici, possiamo allora affermare che sia stata un'operazione ordinata dal Cremlino? Sentiamo la risposta.
В России есть и формальные акторы, то бишь спецслужбы, разведки.
Il problema è che in Russia, a differenza ad esempio della Cina, per queste operazioni vengono usati non solo attori formali, cioè membri dei servizi, ma anche una grande quantità di attori informali che non appartengono a nessun apparato burocratico. Possono essere attivisti, società di pubbliche relazioni, impiegati di compagnie tecnologiche che hanno chiesto l'aiuto allo Stato. E quando è in gioco la reputazione del Cremlino, negli attacchi hacker, di solito Mosca cerca di usare i cani sciolti, perché sono molto più flessibili, spregiudicati ed efficienti e soprattutto permettono al Cremlino di negare la propria responsabilità. È uno schema molto comodo, usato già da una decina d'anni in Russia, Ucraina e nei paesi baltici. Al contrario di quanto molti pensano, questi hacker informali non sono sotto contratto diretto dei servizi segreti, perché la Russia è un paese bizantino con molta burocrazia. Gli Stati Uniti sono il paese estero più importante per la Russia fin dall'epoca sovietica quale potenziale avversario. Considerando l'importanza dell'obiettivo, per me non è possibile che questa operazione sia stata concordata a livello più basso del Cremlino. Ma lo scopo non era far vincere Trump. I dirigenti russi volevano solo sfruttare la situazione per indebolire Clinton il più possibile, perché da lei, come presidente, si aspettavano una posizione molto dura sulla Russia.
Я думаю, что для них это был большим сюрпризом, что Трамп стал президентом.
Con l'avvicinarsi delle elezioni in Francia, Olanda e Germania, c'è timore che le cosiddette fake news, notizie false o manipolate diffuse in rete, spesso attribuite alla propaganda russa, possano influenzare la politica europea. Cosa ne pensa Soldatov?
Credo che qui mescoliamo problemi diversi. Purtroppo la situazione è un po' più complicata. Non penso che dietro la diffusione delle fake news ci sia un piano globale del Cremlino. Semplicemente, i media filo-cremlino russi in lingua inglese, come Russia Today o Sputnik, hanno capito forse prima di altri che la domanda della società, soprattutto quella europea, era orientata sulle teorie cospirazioniste e hanno cominciato a sfruttarla con successo per la propaganda, attingendo a problemi già esistenti come la crisi dei migranti. Ma non l'hanno inventata loro. Dietro c'è un fenomeno globale, una crisi della società europea. La perdita di fiducia in molti cittadini verso le fonti tradizionali di informazione. Quanto alla politica, i partiti europei tradizionali, specie in Austria e Germania, non sanno usare bene i social network. Invece i movimenti anti-establishment, a lungo esclusi dal mainstream mediatico, hanno sequestrato i social network e li hanno usati con sicurezza.
Così dunque il giornalista russo Andrei Soldatov. Jacques Beau, se torniamo al caso americano, quella che ci presenta Soldatov è una situazione un po' più complessa di quella a cui lei faceva riferimento. In sostanza ci dice il Cremlino può essere all'opera, anche se all'opera non sono necessariamente le sue agenzie di intelligence.
No, allora sappiamo che, perché già c'era la faccenda dell'Estonia nel 2007 in cui ci sono gruppi veramente di hackers che hanno completamente bloccato il paese sul punto di vista cibernetico. Hanno quasi bloccato tutta la produzione di email, hanno bloccato l'internet, diciamo, completo in Estonia. E lì è apparsa l'idea che c'era che i servizi informazioni russi usavano hackers. È possibile che lo fanno, come fanno gli americani, esattamente lo stesso. Però Dobbiamo vedere le cose in un modo un po' diverso. Dobbiamo vedere che quando si tratta di hacking, quando si tratta di fare una politica, dobbiamo avere una affidabilità della gente, che quando si tratta di hacker si tratta di una categoria di gente che assolutamente libera, che rifiuta i collegamenti e che può cambiare, che non sono prevedibili, insomma. E quindi per un servizio di informazione è molto difficile usare questa gente. Non dico che non lo fanno, ma su una grande scala è un po' pericoloso. Un'altra cosa che dobbiamo vedere nel caso americano è che si sapeva già, oppure erano già rumore durante l'estate 2016 che c'era delle intrusioni russi. Inizio ottobre 2016 i servizi informazioni, diciamo l'ufficio del direttore dell'informazione nazionale americana ha pubblicato una specie di notizia che è stata messa pubblica, che diceva che c'era un potenziale di intrusione russa nelle elezioni. Lì pensavano non solo a intrusione nei server, ma anche hanno sollevato l'idea che i russi potevano addirittura influenzare il voto dei americani con l'intrusione nelle macchine da votare. Quindi hanno fatto questa notizia nell'ottobre, ma nessuno è successo, nessuno nella stampa, nessuno veramente si è interessato a quella. Anche durante le elezioni stessi, nessuno è venuto con questo problema, nessuno. Ma dobbiamo vedere che in questo punto, durante le elezioni, tutti erano quasi sicuri che Clinton vinceva. Quando Trump è stato eletto, allora abbiamo, in poche settimane dopo, allora è emersa l'idea che infatti l'elezione è stata influenzata dai russi. Questo è una cosa che mi disturba un po', questo processo.
Vediamo cosa pensa Luciano Bozzio di questa tempistica. Ci potevano essere delle ragioni a Washington per non entrare troppo in materia fino alla fine del voto, oppure questa tempistica un po' strana, tutto questo, per esempio questa denuncia di Obama avvenuta solo una volta che il risultato dell'elezione fosse conosciuto, può dare adito a qualche sospetto?
Ma dunque, stiamo parlando di un ambito, quello dell'intelligence, delle operazioni di intelligence, dove tutto è possibile e ogni sospetto può considerarsi legittimo, visto che stiamo parlando di operazioni coperte, di operazioni segrete. Io vorrei fare un ragionamento un pochino più ampio e generale. Noi sappiamo, per esempio, con una certa sicurezza che l'intelligence americana ascoltava le conversazioni della cancelliera Merkel. Tra paesi, persino tra paesi alleati, si usa l'intelligence per ottenere informazioni e, perché no, per condizionare, per ottenere vantaggi e via discorrendo. Non vedo perché vi debbano essere dubbi eccessivi sul fatto che la Federazione Russa, erede dell'Unione Sovietica, la quale aveva sviluppato un sistema e anche una teoria molto sofisticata per la cosiddetta disinformazia, quindi per le operazioni di controinformazione, di disinformazione, non sia in grado di condurre operazioni di questo genere proprio utilizzando quelle particolari modalità ibride cui faceva riferimento il giornalista russo, nei confronti di paesi che sono oggettivamente in conflitto con la stessa Federazione Russa, e per ottenere dei vantaggi, per difendere legittimamente, dal punto di vista russo ben inteso, il proprio interesse nazionale. Se una di queste operazioni dovesse essere condotta, per esempio, per ottenere informazioni entro i server leader del Partito Democratico, si potrebbe appunto anche legittimamente ritenere che siano stati utilizzati degli hacker privati, diciamo così, magari anche invitandoli a non usare dei software troppo sofisticati, proprio per non dare immediatamente il sospetto che dietro queste operazioni vi siano delle strutture, delle istituzioni pubbliche molto più aggiornate, molto più sofisticate. Questo è un ambito grigio, detto in altri termini, in cui la verità è un concetto che deve essere veramente preso con le molle, perché almeno in apparenza non c'è soltanto una verità, le verità possono essere diverse, ma rimane di fondo il fatto innegabile cui facevo riferimento: è in corso una lotta tra grandi potenze, la Russia non è diversa dalle altre grandi potenze, ha un sofisticato sistema di disinformazione, controinformazione, ed è interessata per esempio a quello che succede in Europa, perché è la vicina dell'Europa. Non è un segreto, e chiudo con questo, che la Federazione Russa sia molto attiva nel sostenere in vario modo diversi movimenti cosiddetti populisti in Europa occidentale, inclusa l'azione cyber.
Lucia Sgueglia, questo dibattito, questi interrogativi, queste polemiche, come vengono accolte, come vengono recepite a Mosca?
Ma vorrei cogliere proprio la palla di un punto che è tornato più volte adesso negli interventi dei colleghi, ma anche l'America lo fa. Questa è esattamente proprio la posizione della Russia, perché diciamo sia riguardo all'hackeraggio, sia riguardo all'uso delle fake news, sia riguardo un tema che non abbiamo sferrato ma è collaterale a questo, i presunti cosiddetti contatti frequenti tra lo staff di Trump e la Russia, il Cremlino e il governo, diciamo ufficiali del Cremlino e del governo, hanno sempre negato, dismesso queste accuse come ridicole o addirittura frutto di russofobia. Putin però, e questo insomma è un punto molto importante, non ha mai né negato né confermato, ma ha dichiarato diverse volte: non è importante chi lo fa, mi sembra che quello che è importante è quali informazioni vengono rivelate, le informazioni che sono utili per il pubblico americano, diciamo riassumendo. E la posizione del Cremlino è proprio questa: a Mosca a livello ufficiale si è convinti, sinceramente convinti, che gli Stati Uniti abbiano fatto esattamente lo stesso, abbiano, no, il cosiddetto botta e risposta, abbiano influenzato con mezzi ibridi, le cosiddette misure attive, così si chiamavano in epoca sovietica, lo spazio di influenza, vogliamo dire, russo-sovietico, prima con le rivoluzioni colorate, poi replicato con le rivoluzioni arabe, e non a caso proprio ieri, l'altro giorno, il ministro russo ha fatto un lapsus freudiano, ha definito rivoluzioni colorate e rivoluzioni arabe, riferendosi alla Siria, e abbia influenzato, questo riguarda direttamente la Clinton, il motivo per cui Mosca ce l'aveva direttamente con la Clinton, e anche il processo elettorale in Russia, parliamo del 2011 e del 2012, quando, vi ricordate, ci furono proteste di massa a Mosca contro il Cremlino per presunte frodi alla Duma, e secondo Putin l'ha detto più volte, la Clinton si è mischiata direttamente sostenendo l'opposizione in piazza. E quindi questo è il motivo, insomma, dell'antipatia, non del sostegno diretto a Trump, ma dell'antipatia per la Clinton. Questo è l'argomento che viene usato di solito da Mosca.
Sì, quindi Mosca che in sostanza risponde dicendo: guardate che queste cose le fanno tutti, e poi quello che conta in definitiva sono le informazioni messe in giro, se sono verità o magari qualcuno dirà post verità, e beh, accettatele per quello. Ecco, accettatelo per quello che sono. È difficile in una discussione sull'intelligence non pensare alle avventure di James Bond dalla Russia con amore. È il titolo, era il titolo del secondo film della serie, quando Bond era ancora interpretato da Sean Connery. Sentiamo il brano che caratterizzava questo film, poi ricominciamo.
From Russia with love I fly to you, much wiser since my goodbye to you. I've traveled the world to learn I must return.
from Russia with love. I've seen places, faces, and smile for a moment, but oh, you haunted me so. Still my tongue tied, young pride would not let my love for you show. In case you'd say no, to Russia I flew. But there a man I suddenly knew you'd care again. My running around is through. I fly to you.
Dalla Russia con amore, l'interpretazione era di Matt Monro. A pochi minuti poi si deve già chiudere. Jacques Beau, prima insomma lei ha messo molti dubbi sulla possibilità di attribuire questi episodi, e sappiamo che quello dell'attribuzione è veramente uno dei capitoli difficili. Sappiamo però anche che chi accusa, chi denuncia questa situazione è anche la CIA. Ecco, possiamo immaginare che i servizi, l'intelligence americana, ne sappia molto di più di quello che poi mette sul tavolo, perché mettere sul tavolo quello che effettivamente loro sanno vuol dire anche mettere sul tavolo, insomma, i loro metodi di analisi.
Sì e no. È vero che la CIA è arrivata con questa accusazione contro la Russia, ma il capo supremo di tutti i servizi americani è il direttore dell'informazione nazionale, l'ammirale o generale Clapper, e nel suo ufficio, che è un servizio per sé, un grandissimo servizio con quasi 3.000 persone, e loro hanno messo in dubbio le conclusioni della CIA. Lo stesso l'FBI ha anche emesso dubbi sulla realtà dell'accusazione della CIA. Poi l'altra agenzia maggiore negli Stati Uniti che si preoccupa della sicurezza cibernetica e informatica è la NSA, quindi la National Security Agency, e loro non hanno confermato per niente le accusazioni della CIA. Quando si legge il rapporto che è stato scritto in gennaio di quest'anno dal DNI, quindi del direttore nazionale dell'intelligence dell'informazione nazionale americana, quindi l'organo supremo, dicono tutti i termini che usano non sono delle affermazioni chiare, dicono noi supponiamo, noi abbiamo fiducia nell'affermazione, eccetera, eccetera. Addirittura quando dicono abbiamo high confidence, alta fiducia, alla fine del rapporto c'è una specie di chiave di lettura per quello, e dicono che alta confidenza può anche significare che l'informazione è falsa.
Quindi anche qui, insomma, riassumendo, poca certezza anche in tutto questo. Luciano Bozzo, un minuto, poi dobbiamo chiudere. Dobbiamo capire che comunque in queste vicende cibernetiche siamo di fronte a un cambio di paradigma, a un fenomeno non solo in crescita, ma dove anche si registra un cambio di qualità, oppure quello che crea tanto rumore oggi è che questa volta vittima di un attacco e di queste vicende sono stati gli Stati Uniti.
Il, il paradigma fondamentale per l'analisi e la comprensione della politica internazionale, a mio avviso, è rimasto immutato ed è tale da secoli. Indubbiamente l'aggiungersi del cosiddetto dominio cyber complica le relazioni tra gli stati, relazioni tra gli stati nelle quali, e anche all'interno degli stati, per esempio le relazioni tra le agenzie di intelligence e di sicurezza, che sono dominate dalla lotta per il potere, dal sospetto reciproco, dal fatto insomma che nella politica internazionale gli alleati non sono amici e gli avversari rimangono avversari. Questo non dovrebbe essere mai dimenticato quando si affrontano problemi ed eventi quali quelli cui avete fatto riferimento oggi nella trasmissione.
Bene, io direi di chiudere con questo intervento. Ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Modem torna domani.